introducendo lo stampaggio di iniezione, che è probabilmente il processo pilastro della lavorazione delle plastiche. Possiamo dire che questo processo innanzitutto occupa circa il 30% degli stampati in materiali plastici, quindi comunque un'ottima fetta, seppur non il più utilizzato perché con l'estrusione, ma comunque diciamo un ottimo numero. Questo perché? Perché ha molti vantaggi. Innanzitutto quello di poter realizzare forme complesse con spessore di pareti sottili e allo stesso tempo con un'ottima finitura superficiale. Inoltre, essendo un processo molto veloce e anche se distribuito su volumi di produzione opportuni, un processo che ha un costo relativamente ridotto. Entrando invece nel vivo del processo in sé, possiamo dire che lo stampaggio iniezione funziona in questa maniera. Allora, il materiale è inserito tramite una tramoggia nel cilindro di plastificazione che è riscaldato da delle resistenze, delle fasce circolari riscaldanti. Questo cilindro di plastificazione mescola il materiale tramite una vite che ruota sul suo asse e questa vite, essendo anche punzonante, inietta poi, una volta che il materiale fluido è sufficiente, inietta all'interno dello stampo in maniera continuativa, quindi anche con una fase di tenuta, in cui il materiale viene appunto iniettato in maniera continuativa, seppur lo stampo sia già pieno. Questo viene fatto per impaccare il materiale, ma probabilmente lo vedremo dopo. A questo punto lo stampato deve raffreddare. Questo avviene tramite degli appositi canali di raffreddamento che sono dei fori all'interno dei semistampi, dentro la quale passa dell'acqua fredda. E una volta solidificato, lo stampo viene espulso tramite degli espulsori. Perciò si apre il semistampo mobile e appunto lo stampato viene espulso. Le grandi pressioni che sono esercitate dal getto di materiale devono essere in qualche modo contrastate da delle forze di chiusura opposta. Queste forze sono presenti nel semistampo mobile e sono generate da attuatori oleodinamici presenti nella parte posteriore, che sono anche quelli atti al movimento traslatorio del semistampo. Con questo meccanismo è anche possibile lavorare i materiali termoindurenti. L'unica differenza sarà la maniera con cui il macchinario è riscaldato, perciò invece che avere una parte con una temperatura più elevata all'interno del cilindro di plastificazione e una temperatura più bassa all'interno dello stampo, si avrà sostanzialmente il contrario, perciò uno stampo più caldo e un cilindro meno caldo, non più freddo, perché non si può parlare di freddo date le temperature che comunque sono elevate. Ad esempio, all'interno dello stampaggio ad iniezione dei termoplastici abbiamo circa 200 gradi all'interno del cilindro e circa una sessantina all'interno dello stampo, mentre per i termoindurenti abbiamo anche qui circa 100 gradi all'interno del cilindro fino a 200 all'interno dello stampo. Quindi è possibile suddividere in generale il processo di stampaggio in quattro fasi, che sono appunto la fase di chiusura, dove lo stampo si chiude successivamente al precedente stampaggio e dove l'attuatore applica per questa chiusura delle forze enormi, soprattutto se è un attuatore oleodinamico, appunto perché questi vengono utilizzati per delle presse con dei tonnellaggi molto alti. Poi ci sono altre presse attuate elettricamente che saranno invece per lavori più di precisione, ma che hanno dei tonnellaggi a loro volta minori. In ogni caso, la seconda fase è quella di iniezione, come dicevamo prima, quindi appena lo stampo si chiude, la vite trasla in avanti e spinge il materiale nell'ugello. E poi c'è, come accennavo prima, la fase di compressione, quindi di tenuta, che è il cooling, cioè quando il materiale è riempito lo stampo, la vite continua comunque a comprimere il materiale, perché non basta che il materiale riempia l'impronta, ma deve fare questo con grande pressione, perché il materiale possa aderire perfettamente allo stampo e possa restituire tutti i dettagli. La vite poi continua a spingere anche per un secondo motivo, perché se non spingesse più il materiale nello stampo potrebbe anche fuoriuscire e quindi tenderebbe a tornare nel cilindro. Invece questa spinta continua fino a che nell'ugello non si solidifica il materiale, che quindi farà da tappo nel caso ci fosse dell'altro materiale fluido rimasto nello stampo. Infine la fase 4 è quella del riempimento del cilindro e dell'espulsione dello stampato. Perciò intanto che lo stampato viene espulso, la vite prepara del nuovo materiale per appunto diminuire o ridurre il più possibile il tempo ciclo. Il ciclo quindi ricomincia. Un accenno allo stampato in sé. Lo stampato, quando esce dalla macchina, porta con sé una materozza, che è sostanzialmente il materiale che si è solidificato nell'ugello. La materozza va tolta e quando questo succede rimane inevitabilmente la traccia dell'attacco di iniezione, che a tutti gli effetti è un difetto che però non è evitabile. Questo difetto è però riducibile fino a quasi diventare invisibile in alcuni stampi dove non si forma praticamente la materozza perché l'ugello arriva al limite dell'impronta del semistampo, perciò il segno rimane quasi invisibile. Talvolta lo stampo può anche essere multi-impronta. Perciò, per stampare più oggetti alla volta, questo può essere fatto con stampi più complessi che comprendono dei canali di distribuzione che sono solitamente in potenza di 2 per garantire una distribuzione equilibrata del materiale all'interno dello stampo. E questi canali sono definiti runner per il distributore di materiale principale, diciamo, e gate per invece tutti i canali secondari che collegano quello principale all'impronta effettiva. Facendo qualche accenno invece alla forza di chiusura, innanzitutto, come accennavo prima, esistono due tipi di press, che sono quella elettrica e quella oleodinamica. La prima si utilizza, come dicevo, per lavori di precisione e qualità maggiore, ma con potenze minori. Invece, quando si hanno magari stampi più grandi o materiali più viscosi, e quindi quando è necessaria una potenza maggiore, si utilizzano invece degli attuatori oleodinamici. Che cos'è un attuatore oleodinamico? È un cilindro con due fori nella parte sottostante con all'interno un pistone. Cosa succede? È possibile praticamente iniettare dell'olio sia da una parte che dall'altra e a seconda di dove si inietta l'olio, il pistone compierà un movimento traslatorio in avanti o all'indietro, perciò è controllabile in entrambe le direzioni. La pressione all'interno della macchina generalmente non è distribuita in maniera equa, perciò abbiamo molta più pressione nel cilindro, quindi circa dai 70 ai 150 MPa. E poi, una volta che il materiale fluido passa nell'ugello, molta di questa pressione viene dispersa, perciò il materiale arriva nello stampo con una pressione che è circa la metà di quella del cilindro. Questo è anche uno dei motivi per il quale si devono utilizzare sin da subito pressioni molto alte, perché appunto una volta che il materiale è costretto all'interno dell'ugello perderà moltissima di questa pressione e dovrà comunque entrare nello stampo con una pressione molto alta per i motivi che accennavamo prima. La pressione all'interno dello stampo è anche fondamentale per dei motivi che vedremo successivamente, ma che riguardano i difetti dello stampato. Tornando al tonnellaggio, possiamo dire quindi che le presse si caratterizzano in base al loro tonnellaggio e quindi alla loro forza di chiusura, e perciò presse con tonnellaggi più alti avranno un costo molto elevato. Per poter calcolare la forza di chiusura di uno stampo, la si può stimare moltiplicando la pressione del getto per l'area proiettata dell'impronta da stampare. Per dare due numeri, possiamo dire che una pressa da 200 kN di forza di chiusura, quindi 20 tonnellate, che è generalmente una pressa abbastanza piccola, che di solito è elettrica, può stampare un'area di circa 40 cm quadri, mentre presse molto più grandi, lunghe metri, quindi con un tonnellaggio di circa 5.000 kN, 500 tonnellate, stampano invece componenti di 1.000 cm quadrati. Comunque si può generalmente dire che, e questo lo vedremo dopo nei limiti e negli svantaggi di questo processo, che le dimensioni degli stampati non possono mai superare il metro e difficilmente vanno oltre il mezzo metro quadrato, proprio perché la pressione che servirebbe per stampare oggetti più grandi sarebbe abnorme e sarebbe davvero difficile trovare una pressa del genere sul mercato. Per quanto riguarda i materiali da stampare, come abbiamo detto prima, principalmente si stampano i termoplastici, ma ci sono anche termoindurenti. E generalmente tra i termoplastici troviamo stampabili con questo processo, quelli di base, quindi con una temperatura di fusione inferiore ai 250 gradi, che sono il polietilene, il polipropilene, il polistirene, che sono più facili da lavorare e più economici. Poi abbiamo i tecnici, che hanno una temperatura che va sotto ai 300, quindi ABS, poliammide, polibutilterftalato, che hanno costi maggiori, quindi dai 2 ai 4 euro al chilo, però hanno anche caratteristiche molto maggiori di conseguenza. E poi quelli ad alte prestazioni, che hanno temperature di fusione superiore ai 300 gradi. Questi sono i materiali di più alta qualità a livello di plastiche e si usano anche magari nel campo dell'aeronautica, per dare un'idea, ma richiedono di conseguenza maggiori pressioni e maggiori temperature, quindi c'è un'alta difficoltà di stampaggio. Per quanto riguarda invece i termoindurenti, sono stampabili ad iniezione l'urea formaldeide, il fenolo formaldeide e pochi altri che probabilmente non è necessario ricordare. È bene citare che si possono anche stampare altri materiali come gli elastomeri, come l'EVA e il TPU, che sono materiali molto flessibili, e poi che è anche possibile rinforzare gli stampati con fibre corte. Per dare un'idea del tempo ciclo dello stampaggio iniezione, si può dire che con materiali termoplastici e dimensioni che si aggirano attorno ai 100 mm e spessori di pochi millimetri generalmente, più o meno una stampa dura meno di 20 secondi, circa 15 secondi. Per lo stesso pezzo, quindi a parità di dimensioni, a parità di spessori, per un materiale termoindurente il tempo ciclo è circa 6 volte più grande, quindi per magari 10 secondi di un termoplastico ce ne sono 60 di un termoindurente. Questo quindi, diciamo, segna un po' il fatto che i termoindurenti siano materiali più specifici da stampare, perciò per specifiche applicazioni, e difatti sono più difficili da stampare e hanno un tempo ciclo più elevato, perciò anche più costosi. Tra i vantaggi dello stampaggio a iniezione abbiamo sicuramente la possibilità di creare anche forme complesse con buchi e sottosquadri, come dicevamo prima, una buona precisione e una buona finitura superficiale, che va già bene uscita dallo stampo, perciò non serve poi applicare processi secondari, perché basta lavorare lo stampo stesso con questa rifinitura che vogliamo. Mentre per quanto riguarda gli svantaggi, abbiamo gli spessori che devono necessariamente essere piccoli e uniformi, sia per non aumentare troppo il tempo ciclo che per evitare tutta una serie di difetti, e poi dei limiti anche sulle dimensioni, quindi come dicevamo prima, massimo 1 metro, ma generalmente mezzo metro. Gli stampi poi sono molto costosi e quindi devono essere ammortizzati con volumi di produzione molto alti, quindi delle 10.000 unità circa in su, e ovviamente più cresce il costo dello stampo, più bisogna aumentare il volume di produzione. Alcuni esempi dello stampaggio iniezione sono componenti di piccole dimensioni, come ad esempio componenti meccanici con dettagli molto precisi, oppure contenitori, quindi anche componenti cavi, o imballaggi, bottiglie scomponibili, shaker. Poi abbiamo scocche di componenti elettroniche, di telefoni e altro, e poi abbiamo una larga applicazione anche nel settore automobilistico, quindi parti con magari componenti meccaniche già inserite all'interno dello stampo o fanali, soprattutto con il sovrastampaggio, oppure macchine da ufficio, apparecchi in campo medico, articoli sportivi, c'è una larghissima scelta. Due parole sugli stampi. Gli stampi innanzitutto sono molto più grandi di quella che è la dimensione del pezzo che vogliamo stampare, che giustificano in un certo senso il costo elevato degli stampi stessi. E appunto, qual è il vero scopo dello stampo? Oltre al fatto di contenere l'impronta e permettere l'iniezione del materiale e dare una forma al materiale, lo stampo deve anche scaricare la pressione altissima che il getto gli esercita contro, perciò questo è uno dei motivi che determinano la dimensione elevata e il costo anche elevato degli stampi, perché c'è tutta anche una serie di contropiastre che servono appunto per scaricare questa pressione. Un altro scopo dello stampo, come accennavamo prima, è quello di raffreddare il materiale tramite dei fori, che sono i canali di raffreddamento e che fungono invece da canali di riscaldamento quando si parla di termoindurenti, quindi con dell'olio bollente dentro. E poi l'ultima funzione è quella di espellere lo stampato attraverso gli espulsori. Un altro motivo per il quale le dimensioni sono elevate è anche per scaricare il calore in maniera maggiore. Perciò se ci fosse uno stampo piccolino, lo stampato ci metterebbe molto più tempo a raffreddarsi e quindi, oltre ad aumentare il tempo ciclo, ci sarebbero anche più probabilità di avvallamenti o altri difetti che vedremo dopo. Si può dire inoltre che il 20% del costo dello stampo riguarda il materiale con cui questo viene prodotto, che dipende anche dalla piastra che stiamo producendo, perciò se la piastra è a contatto con il materiale iniettato, sarà realizzata in acciai un po' più pregiati come quelli Hot Work che vanno dai 4-5 euro al chilo, oppure acciaio inox che è di circa 5 euro al chilo, mentre il resto, quindi le varie contropiastre o comunque tutto ciò che non è a stretto contatto con lo stampato stesso, sarà fatto in acciaio da bonifica, che quindi è più economico. In tempi recenti si è poi iniziato ad utilizzare anche l'alluminio per la produzione di stampi o leghe di alluminio, perché per prima cosa è più economico, la lavorazione dura di meno, dura circa un terzo, e quindi si possono acquistare stampi a un prezzo minore e poi smaltisce anche meglio il calore, quindi diminuisce il tempo di raffreddamento e di conseguenza il tempo ciclo, a scapito però di una durata effettiva dello stampo minore a livello di cicli. Il restante 80% del costo dello stampo riguarda appunto la difficoltà con cui lo stampo viene realizzato e il metodo con cui questo stampo viene realizzato. Quindi uno stampo realizzato con macchine CNC avrà un costo diverso rispetto a stampi realizzati in altro modo. Onestamente, poi il prof non cita altri modi oltre al CNC, perciò non saprei, però ok. Per far capire, comunque, per realizzare la CNC ci vogliono circa 4 mesi, perciò questo giustifica anche il costo effettivo dello stampo, che è molto elevato. Parlando invece della suddivisione maschio-femmina dello stampo, possiamo dire che la maggior parte delle volte il maschio è situato nella semistampo mobile, quindi nel gruppo di chiusura della pressa. Questo perché? Perché durante il raffreddamento del componente già solidificato, questo tende a rimpicciolirsi, perciò c'è il ritiro, no? Rimpicciolendosi si aggrappa alle pareti dello stampo, in questo caso del maschio, perché è, diciamo, la parte che sta dentro, la parte che è avvolta dallo stampato. Quindi tra questo e l'attrito succede che lo stampato rimanga aggrappato al maschio, perciò se il maschio sta nella parte mobile sarà sicuramente più semplice rimuoverlo, anche perché se lo stampato rimanesse attaccato alla parte fissa ci vorrebbe qualcuno che a mano lo vada a togliere e questo sarebbe, oltre che un costo maggiore, anche un rischio maggiore. Due parole sul sottosquadro. Il sottosquadro è una condizione geometrica che aumenta praticamente la complessità e quindi il costo dello stampo, perché è una sorta di ostacolo alla rimozione dello stampato. Quindi tendenzialmente si cerca di evitare il più possibile di avere dei sottosquadri. Quando questo non è possibile, ci sono dei metodi per aggirare la cosa, che comunque hanno il loro costo. Queste soluzioni sono generalmente carrelli, ovvero dei tasselli mobili che possono essere o interni o esterni e aiutano appunto il rilascio del componente. Spesso questi carrelli si muovono in diagonale e sfruttano il movimento ovviamente del semistampo mobile, perciò si muovono meccanicamente di conseguenza. Parlando di costi, generalmente un carrello interno può anche costare 5.000 euro in più, quello esterno un po' meno. Parlando invece di tutto ciò che riguarda i difetti degli stampati, abbiamo davvero vari tipi di difetti e ci sono anche dei modi per aggirarne alcuni, non tutti. Uno, che è quello che abbiamo già visto, è la materozza, che può essere non aggirata ma molto contenuta, con la posizione dell'ugello rispetto all'impronta dello stampo, oppure anche con un ugello con delle fasce riscaldanti che quindi sciolgono la materozza. Un altro difetto praticamente inevitabile in linea con la materozza è quello dei segni degli espulsori che sono presenti sul maschio. Questo difetto comunque viene aggirato quando si parla ad esempio di scocche, mettendo la parte a contatto con il maschio all'interno della scocca, perciò in maniera tale che questi segni non si vedano una volta assemblato il tutto. Questi difetti appena elencati non sono quindi errori di progettazione, sono delle condizioni necessarie dello stampaggio iniezione. Altre cose che invece possono essere, diciamo, controllate o evitate sono ad esempio il ritiro e gli avvallamenti. Vediamo prima di tutto il ritiro. Allora, se abbiamo deciso che L0 è la lunghezza dello stampo, il pezzo a causa del ritiro misurerà L minore di L0, perciò noi sostanzialmente vogliamo una misura 10, lo stampato che uscirà fuori sarà di 9,5. C'è anche un cosiddetto post ritiro che avviene dopo il processo di stampaggio, difatti i pezzi vengono misurati solitamente dopo 24 ore, appunto per permettere l'avvenimento di questo post ritiro ed effettuare quindi una misurazione il più precisa possibile. Per quanto riguarda i termoplastici amorfi, questi subiscono un ritiro lineare molto basso dell'1%, appunto perché le loro catene polimeriche sono irregolari anche allo stato solido, quindi anche una volta solidificate. Per quanto riguarda invece i termoplastici cristallini, le catene sono parzialmente ordinate, perciò questo ordine parziale che le catene prendono occupa meno spazio sostanzialmente. Questo significa che il materiale subirà un ritiro più alto, perciò si stringerà di più. Questo fattore del ritiro può essere in qualche modo stemperato, diciamo, con l'aggiunta di fibre di vetro, perciò caricando il materiale, appunto perché ovviamente le fibre di vetro non si ritirano. La variabilità nel ritiro di uno stampato, come abbiamo detto, è molto accentuata soprattutto nei cristallini rispetto agli amorfi ed è importante sapere da che cosa è influenzato il ritiro, in maniera tale che, come dicevo prima, si possa limitare questo avvenimento. Ci sono diversi accorgimenti che possono dipendere o meno dai progettisti. Ad esempio, il primo caso è quello dei parametri di processo, perciò sostanzialmente regolando la pressione, la temperatura e il tempo di iniezione della macchina, si può mandare nello stampo una quantità maggiore di materiale. Questo, come dicevo all'inizio, provoca un impaccamento maggiore del materiale e quindi una maggiore pressione interna. Quando il materiale si solidificherà, per effetto elastico, si avrà quindi un'espansione che tenderà in qualche modo a controbilanciare il ritiro del materiale. Questo quindi dipende dall'operatore, da chi opera la macchina. Il secondo caso è quello della posizione dei canali e degli attacchi di iniezione, che quindi dipende invece da chi fa lo stampo. Qui si parla sempre di pressione, quindi di conservare il più possibile la pressione. Prima era provocarne di più all'interno dello stampo, qui è preservarla, perciò o aumentando la dimensione dell'ugello e quindi facendo passare più materiale, o modificando la posizione dell'ugello in maniera tale che il materiale compia meno strada possibile, si può appunto conservare una certa pressione o comunque limitare il più possibile la dispersione della pressione dal cilindro di plastificazione all'impronta dello stampo. Il terzo e ultimo parametro è quello che dipende dal progettista ed è il progetto in sé, perciò la forma e lo spessore dello stampato. Questa è la cosa che maggiormente influenza i difetti di stampaggio, in particolare lo spessore. Lo spessore delle pareti in generale non deve scendere sotto al millimetro, innanzitutto, per evitare dei difetti prematuri di raffreddamento del materiale all'interno dello stampo e quindi per evitare cavità all'interno dello stampato. E lo spessore non deve andare oltre i 6 mm, sia per un fattore di tempo ciclo, sia per un fattore di ritiro eccessivo e di rischio di avvallamenti, proprio per la concentrazione e il modo in cui la dispersione di calore avviene. Quando appunto manteniamo uno spessore minimo, soprattutto per quando si parla di materiali cristallini o semicristallini, c'è materialmente meno fluido all'interno dello stampo, quindi avviene proporzionalmente meno cristallizzazione e questo permette un minore ritiro dello stampato. La cristallizzazione, dall'altra parte, in uno spessore elevato ha più tempo per attuarsi perché il raffreddamento avviene in maniera più lenta, c'è cioè più roba da raffreddare. Se invece lo spessore è sottile, il componente raffredda più velocemente e non permette fisicamente una quantità elevata di cristallizzazione. Per quanto riguarda invece i difetti dovuti a velocità di raffreddamento non uniformi, bisogna generalmente dare un occhio a come distribuiamo gli spessori all'interno di un progetto. Perciò, se ad esempio progettiamo una sporgenza o una nervatura che sono improvvisamente maggiori dello spessore precedente, avremo sostanzialmente una netta differenza di velocità nel raffreddamento. In questo senso avremo anche un maggiore ritiro da una parte e un minore ritiro dall'altra. Questo si tradurrà quindi in una sorta di incurvatura dove, ad esempio, le pareti dovrebbero essere piane oppure dei risucchi, appunto, dovuti al ritiro. È anche bene progettare la maniera in cui questo calore viene dissipato, perciò dobbiamo cercare di evitare il più possibile zone in cui si potrebbero accumulare le dispersioni di calore. Perciò l'obiettivo tendenzialmente è quello di non progettare troppe nervature l'una accanto all'altra, appunto perché questo provocherebbe una concentrazione del calore e quindi un tempo di raffreddamento più lungo e diverso dal resto della struttura, più cristallino e più ritirato. Un'altra categoria di difetti sulla quale abbiamo un certo tipo di controllo sono le linee di saldatura dei flussi, perciò la maniera con cui due flussi di materiale si incontrano all'interno di un'impronta. In questo caso abbiamo due diversi tipi di scenario. In uno i due flussi di materiale a un certo punto si incontrano, ma perché da qualche parte devono incontrarsi, quando abbiamo due gate di iniezione diversi. Ecco, questi due flussi si affiancano e per via della viscosità non si riescono a mescolare. Questo non è un difetto che vediamo, perciò non è un difetto estetico, però è un difetto strutturale. Perché, per esempio, quando noi carichiamo un materiale con delle fibre di vetro, queste andranno a distribuirsi in maniera non uniforme, quindi in maniera più concentrata in certi punti dello stampo. Questo comunque non è propriamente un difetto ed è accettabile. Quello che non è accettabile è progettare cavità interne in maniera tale che i flussi poi si vadano ad incontrare faccia a faccia nella linea di saldatura. Questo, oltre ad essere un difetto strutturale, è anche un difetto estetico quando si ha proprio la linea di saldatura e normalmente non è accettabile. Queste linee di saldatura si formano principalmente quando abbiamo dei canali di flusso molto ristretti, quindi delle sezioni ristrette, perciò bisogna dare un occhio a come si progettano queste cavità. Mai quindi progettare aperture che sono tra loro molto vicine oppure in prossimità dei bordi esterni per non creare queste strizioni. C'è anche possibile controllare in un certo senso la linea di saldatura, perché se per esempio abbiamo una sorta di cassetta degli attrezzi in cui la cerniera che unisce le due parti è appunto l'elemento che si piega e quindi quello che subisce più stress, noi non vorremmo di certo avere la linea di saldatura esattamente in questo punto, perciò non potremo progettare sostanzialmente due canali di iniezione con lo stesso diametro. Perché? Perché non vogliamo assolutamente che i due flussi si incontrino proprio lì. Progetteremo ad esempio sulla destra una sezione più larga e sulla sinistra una più stretta, in maniera tale che la linea di saldatura vada a posizionarsi da un'altra parte. Parlando di spessori, la questione è: qual è lo spessore ideale o lo spessore minimo che posso applicare a un progetto per far sì che io abbia poi uno stampato ottimale con un tempo ciclo più breve possibile? Ecco, questo spessore minimo è quello che ci consente il completo riempimento dell'impronta. Per garantire il completo riempimento ci sono dei software che simulano appunto il riempimento. Altrimenti dovremmo stimarlo da noi. Questo si fa facendo il rapporto tra la lunghezza di flusso e lo spessore. Questo rapporto deve avere un valore che va dai 100 ai 300, quindi idealmente circa 200. La distanza di flusso che cos'è? È la lunghezza maggiore che il nostro materiale compie. Questo valore della lunghezza di flusso ovviamente varia dal tipo di materiale utilizzato e farà di conseguenza variare il rapporto tra lunghezza di flusso e spessore a seconda del materiale, però appunto una stima può essere di circa 200. Parlando infine degli irrigidimenti e degli angoli di spoglia o dei raccordi in generale, possiamo dire che gli irrigidimenti, quindi le nervature, hanno lo scopo di rinforzare la struttura senza aumentare lo spessore. Perciò è possibile usare degli irrigidimenti strutturali che non aumentano la sezione, ma permettono di irrigidire la struttura stessa. Ovviamente lo spessore dovrà essere minore del bordo esterno e varierà a seconda della nervatura, perciò a seconda della funzione strutturale che la nervatura ha. Generalmente, comunque, le nervature interne sono circa metà o due terzi delle pareti esterne. Perché le nervature hanno uno spessore minore? Perché nel punto in cui si incontrano con il bordo esterno, se avessero uno spessore medesimo, ci sarebbe un accumulo di materiale, che ovviamente noi non vogliamo perché significa più cristallizzazione, più ritiro, e quindi vorrebbe dire avere degli avvallamenti nel guscio esterno. Quindi le regole solitamente per le nervature sono nervature non spesse come la parete, nervature non più lunghe di 5 volte lo spessore della parete, e nervature anche non troppo vicine, perché altrimenti sarebbero difficili da raffreddare e costituirebbero degli accumuli di dispersione di calore. Per quanto riguarda l'angolo di spoglia e i raccordi, in breve l'angolo di spoglia è l'angolatura che si dà alle facce dello stampato in maniera tale che questo si possa estrarre dallo stampo stesso, perché se fossero esattamente parallele al maschio dello stampo, sarebbe poi impossibile tirarlo fuori. Quindi generalmente è un'inclinazione delle facce che è compresa tra mezzo grado e un grado, quindi qualcosa di impercettibile, ma che comunque appunto assolve al suo scopo. Anche il cambio di direzione tra le varie facce non può essere brusco, ma servono appunto dei raccordi. E il raggio di raccordo indicativamente deve essere sempre almeno metà dello spessore e quindi all'esterno deve essere raggio interno più spessore.